Buonasera a tutti e tutte, benvenuti alla Rivoluzione Classica qua da Radio Città Aperta. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori. Stasera abbiamo come ospite un musicologo, Vitale Fano, diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio di Venezia, laureato in tecniche artistiche dello spettacolo e musicologia e beni musicali all'Università sempre di Venezia. Attualmente è docente di storia della musica al Conservatorio di Pesaro e direttore artistico dell'archivio musicale Guido Alberto Fano e la Fondazione Musicale Umizzolo Peruzzi di Padova. Diamo allora il benvenuto a Vitale Fano. Buonasera Vitale, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica.
Buonasera, ringrazio io per l'invito.
Allora Vitale, qual è il tuo primo ricordo legato alla musica classica? E poi soprattutto perché hai scelto l'organo come il tuo strumento?
Beh, i primi ricordi si perdono veramente nell'infanzia, perché mio padre era pianista e musicologo, per cui io sono cresciuto proprio a contatto con lo strumento, col pianoforte, con la musica classica e con questa, così, questa idea che la musica abbia un ruolo e un'importanza nella vita fondamentale. E questo è stato, mi ha accompagnato, si può dire, per tutta la vita. Tant'è vero che il papà mi ha insegnato il pianoforte a 5-6 anni e ha cominciato a fare mettere le dita sullo strumento. Non ero uno studente modello, diciamo la verità, è un po' così, la pazienza, la costanza che ci vogliono per uno strumento musicale, insomma, mi erano un po' difficili, però ho fatto i miei studi di pianoforte, sono entrato nella scuola media del Conservatorio Benedetto Marcello e poi ho conosciuto una figura interessantissima, si chiamava Yolando Scarpa, che era l'organista della chiesa di San Cassiano vicino a e mi ha portato in cantoria e mi ha affascinato e appassionato l'organo. Ecco perché dopo 3 anni di conservatorio alla scuola media con il pianoforte, con un'insegnante bravissima tra l'altro, Maria Italia Filippini Biagi, che era stata credo anche allieva di Casella, sono passato all'organo e mi sono appassionato a questo strumento straordinario. E così ho portato a termine gli studi di organo e per la verità ho fatto l'organista ben poco nella mia vita, no? Non si è rivelata la strada proprio per me, però insomma mi ha inserito, introdotto nella musica, anche perché all'epoca il corso era di organo e composizione organistica, per cui
Vero. Ho
approfondito studi di contrappunto, di fuga, di mottetto, polifonia, ed è stato molto utile e formativo.
Fantastico, l'organo che è praticamente come una piccola orchestra con tutti i suoi registri, che è un ponte fantastico per parlare del prossimo argomento, un direttore appunto di orchestra. So che nella tua attività di musicologo hai scritto un saggio sul leggendario direttore d'orchestra Arturo Toscanini. Ovviamente essendo io stessa direttrice d'orchestra, non ho resistito ad inserire come primo ascolto una registrazione di Toscanini. Ci vuoi parlare di lui dietro le quinte? Cioè qualcosa che noi comuni mortali non sappiamo.
Allora, prima devo fare una piccola premessa, perché la figura di Toscanini l'ho incontrata nel fondo documentario di Guido Alberto Fano, di cui poi parleremo, immagino, di cui sono nipote, perché c'è stato proprio nei primissimi anni del Novecento un rapporto, una conoscenza, un'amicizia fra Guido Alberto Fano e Toscanini. E questo mi ha molto molto interessato, molto intrigato, perché sembrava che Toscanini fosse interessato a dirigere e a far conoscere le musiche di Guido Alberto Fano. E questo poi però non si è verificato, perché forse per piccoli equivoci a distanza, insomma Toscanini poi alla fine non ha mai eseguito le cose di Guido Alberto Fano, però è rimasta sempre questa idea che lo volesse fare. E tra l'altro abbiamo scovato nel fondo della New York Public Library, nel fondo Toscanini, proprio una partitura di Guido Alberto Fano, che è probabilmente quella che mio nonno aveva consegnato a Toscanini perché lui la dirigesse, e questo è stato, diciamo, il primo approccio. Poi c'è stata una decina d'anni fa l'occasione di partecipare a un convegno proprio su Toscanini, e in quel caso Giovanni Morelli, che era il direttore dell'Istituto per la Musica della Fondazione Cini e mio insegnante all'università, mi ha consegnato fra le mani una specie di piccolo scoop, perché Toscanini, emigrato in America durante la Seconda Guerra Mondiale, ha svolto una grande attività di sostegno, di aiuto a molti esuli, a molti esuli e al momento della caduta del fascismo, quando stiamo parlando del 1943, ha accettato, dopo aver rifiutato molte volte, di registrare per la NBC un documentario. In questo documentario, che si conosce molto poco, se ne conosce qualche pezzetto, ma integralmente io ce l'ho perché ne ho sia le versioni italiane che la versione inglese, ma non so se sia mai passato integralmente. Toscanini anzi una voce racconta di come Toscanini festeggi la caduta del fascismo e diriga ed esegua faccia un concerto in onore di questo. In questo concerto, oltre a suonare l'inno delle nazioni di Giuseppe Verdi, quello che contiene in pratica l'accenno agli inni nazionali italiano, francese, inglese, eccetera, esegue l'ouverture della Forza del Destino e poi esegue l'inno americano e l'inno sovietico, che praticamente all'epoca era l'Internazionale. E tutto questo in un unico pacchetto. Fatalità, poco tempo dopo, l'Unione Sovietica cambia il suo inno nazionale, quindi in pratica nel documentario di Toscanini rimane l'inno americano e l'Internazionale socialista, che non era ben vista agli americani. E questo ha creato un grande problema di diffusione per questo documentario, perché Toscanini non ha voluto neanche saperne di ritoccarlo, o così o niente. E quindi in pratica è rimasto un po' poco sotto esposto. Tant'è vero che in Italia è arrivata una versione dove è stato tagliato l'inno, dove è stata tagliata l'Internazionale.
No!
Sì, sì, sì. Io ricordo di aver incontrato in questo convegno a Parma su Toscanini il nipote Valfredo, persona squisita, che mi ha proprio inviato questa versione italiana, e io avevo avuto da Morelli la versione inglese, e questo confronto è particolarmente interessante. Però la cosa bella è perché in questo documentario poi si parla di Salvemini, si parla di figure importanti della cultura italiana che erano scappate in America a causa del fascismo. Insomma, questa è una cosa molto molto bella.
Bellissimo, penso di aver selezionato allora l'ascolto giusto, perché è proprio l'ouverture della Forza del Destino di Giuseppe Verdi con la NBC Symphony Orchestra.
Perfetto.
E questa era la fantastica ouverture dalla Forza del Destino di Giuseppe Verdi con Arturo Toscanini, direttore d'orchestra, e la NBC, e la NBC Symphony Orchestra. Vitale, oltre ad essere musicologo, abbiamo appunto detto poco fa che sei nipote d'arte. Tuo nonno è stato un prominente compositore italiano dello scorso secolo. Ci racconti per favore chi è e perché dovremmo ascoltare la sua musica?
Allora, Guido Alberto Fano è padovano, nasce nel 1875, quindi stiamo parlando di un musicista di fine Ottocento, dello stesso anno di Ravel per intenderci, quindi diciamo che nei miei confronti c'è una o due addirittura generazioni che mancano, perché mio padre poi si è sposato molto tardi, mi è venuto molto tardi, per cui insomma... Ma non importa, per me è sempre stata la figura che aleggiava in casa con questa grande biblioteca, i manoscritti, i quadri del nonno, per cui per me il nonno è sempre stato una specie di figura che incombe, grande personaggio ingiustamente dimenticato. Mio padre, tra l'altro, ha fatto moltissimo in vita perché non se ne perdesse la memoria. E mostra presto un'attitudine alla musica, viene preparato da maestri eminenti, tra cui Cesare Pollini, che è quello che dà oggi il nome al Conservatorio di Padova, e poi a Bologna da Giuseppe Martucci, che è un'altra grande figura poco considerata, ma di altissimo valore. All'epoca aveva avuto una carriera di riconoscimenti in tutta Europa come pianista, come direttore d'orchestra, come compositore. Mi basti pensare che la Ricordi si è presa prestissimo l'esclusiva su tutte le sue composizioni, da quanto prometteva bene e da quanto era così, insomma, di grande valore. Uno dei più grande orgoglio di Guido Alberto Fano è che all'indomani del suo diploma di maestro di composizione a Bologna, proprio con Martucci stesso gli regala una sua partitura con la dedica al mio allievo prediletto, Guido Alberto Fano. Quindi insomma, Guido Alberto Fano è l'allievo prediletto di Martucci. Poi nella sua vita prova a fare il pianista perché avesse fa un po' il pianista perché avesse una tecnica, un tocco molto, molto particolari. Poi fa l'insegnante di pianoforte a Bologna e poi partecipa a un concorso per la direzione d'orchestra. Tra l'altro, in commissione c'era proprio Toscanini. Oggi il direttore di conservatorio, il direttore d'orchestra, partecipa a un. Direttore di conservatorio, conservatorio di Parma. Oggi i direttori di conservatorio vengono eletti dagli insegnanti. All'epoca venivano scelti da una commissione che era formata dai direttori degli altri conservatori e da una figura importante. E all'epoca c'era proprio Toscanini in commissione insieme ai direttori degli altri quattro direttori conservatori italiani. E lui vince questo concorso presentando le sue composizioni, i suoi titoli, le sue cose, e unico fra 36 concorrenti, e comincia a fare il direttore di conservatorio a Parma, dove fa anche il direttore d'orchestra, eccetera. Poi qualche anno dopo chiede di passare a Napoli, proprio perché era morto Martucci 3 anni prima e non era ancora stato nominato un direttore a Napoli. Tra parentesi, il conservatorio di Napoli era una polveriera, era una situazione difficilissima da gestire, veramente. E lui invece vuole andare e il ministro lo supporta, dice un baldo giovane va. Beh, gli fanno una guerra pazzesca perché un settentrionale, un semi-straussiano, è assolutamente niente, non c'è niente da fare. Allora, l'ambiente musicale si spacca in due, una parte lo sostiene, c'è finalmente uno che mette a posto le cose, una parte invece gli fa una guerra pazzesca. Dopo 2 anni cambia il ministro è amico dei nemici di Fano, e per 2 anni Guido Alberto Fano non vive più, nel senso che proprio non lo lasciano lavorare. E alla fine arrivano addirittura a trasferirlo d'ufficio a Palermo, spostando Cilea, che era direttore a Palermo, a Napoli. E questa è stata veramente per lui una umiliazione tremenda, perché tanto perché Palermo era lontano. Oggi andare da Palermo a qualsiasi punto d'Italia è molto facile, ci sono voli, ma all'epoca era veramente una specie di esilio. E quindi è stato. E tra l'altro, anche lì, siccome c'era un'altra figura locale, un musicista importante, Berto Favara, che aveva il sogno di fare il direttore d'orchestra, sperava che, andato via Cilea, gli sarebbe finalmente toccato di farlo. Il direttore, scusate, continuo a dire direttore d'orchestra, ma è direttore di conservatorio. Non so perché mi viene, forse perché ho di fronte una eminente direttrice d'orchestra.
Sono eminente.
No, quindi anche lì gli fanno molta guerra. Alla fine lui non ne può più, chiede di essere, di tornare all'insegnamento, e gli danno nel 22, nel frattempo c'è la prima guerra mondiale, quindi immaginatevi anche la situazione in cui si viveva così, insomma, in quegli anni, ma nel 22 ottiene il trasferimento al Conservatorio di Milano come insegnante di pianoforte. Nel 38 viene licenziato in conseguenza delle leggi razziali. Nel 42-43 deve scappare a Fossombrone e Assisi perché rischiava la deportazione, perché chiaramente Fano è un cognome di origine ebraica, anche se devo dire che Guido Alberto Fano non è stato legato particolarmente alla sua religione ebraica, anzi è sempre stato attratto dal cristianesimo, tant'è vero che alla fine della Seconda Guerra Mondiale si è proprio convertito, si è fatto battezzare, questa era è stata la sua scelta. Però naturalmente nel 38 ai nazisti poco interessava questa inclinazione,
certo.
Lui è scappato. Ad Assisi si è salvato, poi è tornato a Milano dopo la guerra, ha vissuto ancora una quindicina d'anni perché è morto nel 61. Ha fatto in tempo a tenermi in braccio, perché sono nato pochi mesi prima che lui morisse, quindi insomma ci siamo conosciuti, però non ho molti ricordi, come potete immaginare.
Fantastico, fantastico. Devo dire che una volta c'erano dei direttori veramente... compositori bravi che facevano direttori di conservatorio, è impressionante questa cosa. Come ascolto appunto di Fano, tuo nonno, versione appunto senior, avrevo selezionato la sonata Fantasia per violino e pianoforte. Ci puoi dire brevemente qualcosa su questo brano?
Sì, questa è una composizione giovanile, scritta quando aveva meno di 20 anni. Però poi viene questa sonata Fantasia viene scippata da lui stesso del suo terzo movimento, perché per partecipare a un concorso della Società del Quartetto di Milano, che si impegnava a promuovere la musica strumentale in Italia, compone una sonata per violoncello e pianoforte, il cui quarto movimento è chiaramente l'ultimo movimento della sonata per pianoforte, migliorato, rimaneggiato e sistemato. E tra l'altro con questa sonata per violoncello e pianoforte Fano vince questo concorso e vince 1000 lire, più l'esecuzione a Milano. E quindi questa è una cosa abbastanza importante. Però il problema è che si trovava con una sonata, con un movimento che non poteva essere, come dire... doveva essere sostituito, cosa che farà solo mezzo secolo dopo, perché poi la riprende in mano negli anni 40, la ritocca un po' e scrive un ultimo movimento, un terzo movimento completamente diverso. Tant'è vero che adesso ne è stata fatta una edizione critica in cui ci sono tutti e due i movimenti, specificando che uno sarebbe stato il primo, però non si sa bene come eseguirlo. Perché o si fanno tutti e quattro, oppure si sceglie una delle due versioni. Ecco, diciamo che ha un po' qualche problema di identità questa sonata.
Bellissimo, dopo questo racconto della storia di questo appunto brano, ascoltiamo di Guido Alberto Fano, l'andante sostenuto dalla sonata Fantasia in re minore per violino e pianoforte, con il duo comma.
Thank you.
E questo era il lirismo dell'andante sostenuto dalla sonata Fantasia in re minore per violino e pianoforte di Guido Alberto Fano con il duo Comma. Vitale, tu sei direttore artistico dell'archivio musicale Guido Alberto Fano di Venezia, che si occupa proprio della diffusione della musica di tuo nonno. Con quali iniziative, appunto, perseguite questo scopo?
L'archivio è nato 20 anni fa, è un'associazione che io ho creato proprio per trovare qualche strada per far conoscere Guido Alberto Fano e sono state seguite diverse strade, quella della pubblicazione di edizioni musicali e di incisioni discografiche, poi quella della catalogazione, dell'archiviazione del fondo musicale che è notevole, è enorme. Non tanto le composizioni, non ha composto tantissimo, però insomma c'è un bel corpo, ma tutta la parte del documentaria è abbastanza consistente. E poi la parte esecutiva, che mi pareva quella più interessante, perché la musica si deve sentire, non se ne può solo parlare, ma si può mettere. E devo dire che dal punto di vista delle esecuzioni e delle incisioni ho avuto il piacere e l'onore di avere interpreti di altissimo livello. Per esempio Aldo Ciccolini è stato uno dei primi contatti a incidere il quintetto, ve l'ho anche eseguito poi a Venezia. Rocco Filippini ha inciso la sonata per pianoforte e violoncello e l'ha eseguita al Conservatorio di Venezia, ma poi abbiamo avuto anche altri musicisti, Shlomo Mintz, Roberto Prosseda, Campanella, Baglini, Quartetto di Cremona, Lucchesini, insomma è stato bello riuscire a coinvolgere musicisti di altissimo livello e sentire da loro riconosciuto un valore, un interesse di questa musica che insomma effettivamente va valutata, come va eseguita, va diffusa, come molta altra musica del Novecento storico italiano che tutti insomma trascurano per i repertori.
Certo. Ecco,
per fortuna abbiamo avuto il rapporto col Teatro La Fenice, che è stato sempre molto utile, abbiamo fatto per anni i concerti alle sale Apolline del Teatro La Fenice e continuiamo ancora adesso a fare questa stagione piccola rassegna appunto a Venezia.
Fantastico, complimenti anche per il calibro degli interpreti, sono anch'io d'accordo che questa musica deve essere eseguita perché è molto bella. A proposito di cose belle, adesso vi facciamo ascoltare un brano per pianoforte e orchestra, Andante allegro con fuoco. Che cosa ci puoi dire riguardo a questo brano?
Questo è un brano giovanile, è del Novecento, quindi aveva 25 anni, siamo proprio nella prima fase compositiva. È un pezzo molto vivace, molto interessante, con un'orchestrazione anche abbastanza mobile, abbastanza così, insomma, interessante. E ha vinto un premio, un concorso Rubinstein di composizione, non un premio, ma una menzione speciale. Ed è abbastanza, tra l'altro è anche agile, perché sono circa 12-13 minuti di musica, non c'è una grande orchestra, ma c'è un'orchestra classica, e tra l'altro posso dire che uscirà a breve, speriamo a breve, perché i tempi di lavorazione sono un po' sempre lunghi, ma è già stato registrato e montato ed editato, un CD con un'esecuzione di Roberto Prosseda e la London Philharmonic Orchestra, per cui insomma avremo anche il piacere di sentirlo con interpreti anche qui. L'interprete importante, gli interpreti grandi sono importanti per due motivi: intanto perché attirano un po' l'attenzione sulla musica, quindi un motivo pratico, e poi un motivo invece artistico, perché la fanno sentire nel migliore dei modi, e devono eseguire le grandi interpreti questa musica, Perché così ce la rivelano fino in fondo, secondo me.
Certo, questa è una particolarità della musica classica, no? Magari gli ascoltatori spesso non si rendono conto di quanto un interprete può appunto distruggere anche letteralmente un brano bellissimo. Si può suonare malissimo anche Beethoven, per dire, uno che è notoriamente bravo, e rendere il brano proprio una schifezza, come si dice in gergo. Ah, fantastico. Allora ascoltiamo subito un estratto dell'Andante Allegro con fuoco per pianoforte orchestra di Guido Alberto Fano, con Roberto Bertuzzi al pianoforte, Riccardo Parravicini direttore d'orchestra e l'orchestra L'Offerta Musicale. questo era l'Andante Allegro con fuoco per pianoforte orchestra di Guido Alberto Fano, interpretato da Roberto Bertuzzi al pianoforte, Riccardo Parravicini, direttore d'orchestra, e l'orchestra L'Offerta Musicale. Vitale, tu sei anche direttore artistico della Fondazione Musicale Omizzola Peruzzi di Padova. Ci racconti con parole tue chi era questo compositore?
Silvio Mizzola è stato un compositore, direttore di conservatorio, didatta e pianista padovano che ha vissuto esattamente 30 anni dopo Guido Alberto Fano. È nato nel 1905 ed è morto nel 1991, quindi proprio paralleli i momenti della nascita e della morte. Non si sono conosciuti i due, perché Guido Alberto Fano poi ha vissuto, come abbiamo visto, in giro per l'Italia, mentre invece Omizzola è rimasto molto nella sua città natale, Padova, dove ha vissuto. E per un caso, per un assegno di ricerca all'Università di Padova, dove io ho fatto il dottorato con il professor Sergio Durante, ho incontrato la figlia e il genero di questo Silvio Mizzola, di questo musicista. Entrambi musicisti, lei pianista, clavicembalista e anche compositrice, diplomata in composizione con Dalla Vecchia, e Elio Peruzzi invece clarinettista, e anche così appassionato ed edito agli strumenti a fiato in generale. E loro ci tenevano assolutamente a creare una continuità, a creare un qualcosa che potesse appunto tenere viva la memoria di Silvio Mizzola. Esisteva già un'associazione, un centro culturale, e poi a un certo punto, quando mi hanno conosciuto per questo assegno di ricerca proprio dedicato a Mizzola, e quando hanno visto quello che facevo per Guido Alberto Fano, mi hanno pregato di prendermi cura anche di Mizzola. E abbiamo quindi creato un gemellaggio fra l'Associazione Archivio Musicale Guido Alberto Fano Veneziana e quella che poi è diventata la Fondazione Musicale Mizzola Peruzzi Padovana, è nata proprio 11 anni fa, assieme a loro, creata il proprio mattoncino su mattoncino, e fino adesso anche ben cresciuta bene, con delle belle attività, con delle belle iniziative. Era curioso questo fatto, questi due musicisti attempati che cominciavano a vedere che la loro strada stava avvicinandosi alla fine, di come abbiano voluto proprio preparare il terreno per mantenere viva la loro memoria. E a me fa molto piacere che abbiano individuato in me, perché c'è stato un bellissimo rapporto, abbiamo lavorato proprio gomito a gomito per quasi 10 anni prima che loro poi se ne andassero. E conquistare la loro fiducia, sentirsi proprio così incaricato di questa missione, mi ha fatto molto piacere. Poi la fondazione ha trovato una bellissima sede in un palazzo del 400 nel cuore di Padova, Palazzo San Bonifacio, di cui recentemente restaurato, di cui una piccola porzioncina fa proprio da sede, con una piccola sala concerti e con gli strumenti dei fondatori, il pianoforte di Silvio Mizzola, mezza coda Steinway, un mezza coda Förster che fu di Enrico Mizzola, una spinetta inglese e un organo portativo, perché facevano anche musica antica, e poi tutti i clarinetti di Elio Peruzzi, insomma è veramente i quadri degli amici padovani, Tono Zancanaro, Viganò. La gente che entra qui rivive, anche se questa non è stata la loro casa, ma rivive la loro dimensione, la loro atmosfera, del loro apporto alla cultura musicale padovana. E devo dire che è una cosa molto bella. Sì, e anche qui facciamo concerti, abbiamo portato anche in questa piccola sede, mi fa sempre un po' specie, perché portiamo musicisti che sono abituati a suonare nelle sale più grandi del mondo. È venuto il quartetto di Cremona, è venuto anche qui Roberto Proseda e Silvia Chiesa, sono venuti veramente dei nomi importanti, e devo dire che insomma accettano di buon grado, perché capiscono che c'è un qualcosa di vivo, di che merita di essere valorizzato.
Certo, poi l'atmosfera intima di un concerto certe volte è meglio che la sala con miliardi di persone con cui non c'è rapporto. Ma
anzi,
ascoltiamo.
La musica della camera deve essere fatta in questi contesti. Le sale grandi sono un po' una contraddizione in termini per la musica da camera, no? Perché nasce per piccoli ambienti, per cui qui. Infatti, io quest'anno abbiamo anche qui facciamo ogni anno una rassegna musicale. In autunno la facciamo al chiuso, nella saletta, e invece in primavera la facciamo nel portico, che è bello, ha una discreta acustica. E quella estiva si chiama Musica sotto gli archi, perché appunto è sotto gli archi del portico, e quella autunnale invece invece si chiama Salotto Musicale di Palazzo San Bonifacio. E devo dire che insomma, chi viene si sente proprio vicino vicino all'interprete, fisicamente anche, ci si può parlare, si sentono le minime sfumature. Sì, questa è un po' troppo piccola, eh. Bella, non so, le polline che hanno già una dimensione maggiore sono più apprezzabili. Però l'idea è questa.
Certo, allora ascoltiamo subito un brano di Amizzolo, rimaniamo a Padova, Il lamento della sposa padovana. Chi è questa sposa?
Questo è interessante perché questo è un frammento, Amizzolo mette in musica un frammento di autore ignoto che parla di una sposa padovana che si lamenta, cioè che piange la lontananza del marito partito per le crociate, no? E dichiara la sua fedeltà. Da questa, sì, ed è una cosa, credo che sia proprio un frammento, non ricordo se è un frammento medievale o comunque una cosa, deve essere del XIII secolo se non ricordo male. E lui ci costruisce su invece con un linguaggio che all'epoca era abbastanza così dentro al Novecento, perché Amizzolo è stato apprezzato da Malipiero, ha conosciuto Dalla Piccola, ha conosciuto Ghedini, quindi provava gli stilemi, proprio il lessico novecentesco, la dodecafonia, la tonalità. Rimane un po' sempre poi alla fine legato alla sua ispirazione e alla sua espressività, quindi è un'adesione alla dodecafonia non rigorosa, però si sente proprio che cerca di comporre in modo non banale, e questo devo dire che è molto apprezzabile. Poi lui aveva un approccio, si dichiarava quasi un artigiano della musica, non aveva l'ambizione di sentirsi grande compositore, ma qualche riconoscimento importante lo ha avuto. Premio, un terzo premio al concorso della regina Elisabetta, Margherita di Bruxelles, adesso non ricordo se sbaglio il nome del concorso, ma insomma un concorso importante, altre segnalazioni, il premio Marzotto, per cui insomma qualche importante riconoscimento lo ha avuto.
Perfetto, allora ascoltiamo subito questo Lamento della sposa padovana di Silvio Amizzolo con Tiziana Zoccarato soprano e l'ensemble cameristico padovano diretto da Edoardo Lanza.
Thank you.
E questo era il lamento della sposa padovana di Silvio Mizzolo con Tiziana Zoccarato soprano e l'ensemble cameristico padovano diretto da Edoardo Lanza. Vitale, abbiamo sentito già in questa puntata dei bellissimi brani di compositori ahimè sconosciuti, fra virgolette, al grande pubblico. E anche qua a Rivoluzione Classica poco tempo fa abbiamo dedicato un'intera puntata ad Alfredo Casella con ospite suo nipote. E quindi personalmente so anche da interprete assolutamente qual è il fantastico potenziale, la quantità anche di brani, di valori che potrebbero essere inseriti nelle stagioni concertistiche come una norma. Quindi ora chiedo a te, da musicologo, di spiegare ai nostri ascoltatori perché e soprattutto come possiamo valorizzare questo patrimonio, appunto, possiamo dire, di repertorio musicale italiano, come appunto quello che abbiamo ascoltato di Fano e Mizzolo.
È una domanda difficile a cui rispondere, perché le mode, le tradizioni, le consuetudini tendono a rafforzarsi, a consolidarsi, a creare, come dire, una linea, una tendenza di programmi, di ascolti, di aspettative difficile da scardinare. Basti pensare che opere come Traviata continuano a riempire i teatri e vengono quindi riproposte, rimesse in scena, senza nulla togliere assolutamente ai giganti della musica, che meritano di essere eseguiti e meritano di essere ascoltati e che sono, diciamo, irraggiungibili. Credo però che sia necessaria una forma di, non di orgoglio, ma di interesse nazionale per la propria storia, per la propria cultura, per il proprio, come dire, humus, no, culturale, cioè tutto ciò che è ha servito da sottostante, da terreno fertile in cui sono cresciute le grandi esperienze. E abbiamo veramente tantissimi musicisti che si sono dati da fare. A partire, io mi sono occupato per la mia tesi di dottorato del pianismo italiano del secondo 800 dell'Unità d'Italia fino al 900 e ho scoperto che ci sono una quantità di pianisti, compositori, esecutori sconosciuti, dimenticati, che però hanno pubblicato migliaia e migliaia di cose per ricordi, per Sonzogno. Ecco, secondo me è importante, un po' per variare anche un po' sempre le stesse proposte musicali e un po' per credere nella propria storia e per scoprire magari che alcune cose non è che non sono rimaste nelle abitudini d'ascolto perché poco interessanti o di poco valore, ma perché con convergenze particolari, politiche, storiche, le hanno, anche professionali, artistiche, le hanno spazzate via, le hanno lasciate fuori. C'è un interessantissimo libro, La storia negata, che parla proprio di musicisti dell'epoca del fascismo e fa una sfilza di nomi di musicisti, Salviucci, Pilati, Gnecchi, che non si eseguono, ma nemmeno si conoscono più. E secondo me bisognerebbe essere un po' più come i francesi, che hanno l'orgoglio nazionale tale, che sono arrivati, vabbè, è un'iniziativa privata per carità, ma hanno creato a Venezia un centro per la musica romantica francese, Palazzo Burzane, dove ogni anno organizzano delle cose facendo conoscere la musica francese minore, quindi non i grandi Debussy, Fauré, Ravel, che conosciamo tutti, ma quelli proprio che non si conoscono, quelli che sono conosciuti come magari come didatti, ma non come compositori. Ecco, questo lavoro di ricerca è fondamentale e importantissimo e potrebbe veramente dare dei risultati, dei frutti straordinari, oltre che a variare anche le abitudini d'ascolto e dare così agli appassionati o ai potenziali appassionati delle proposte nuove.
Mm-hmm. E passi concreti per raggiungere questa cosa?
Ci vogliono il passo, un po' è tutto legato alle iniziative anche personali, no? Per esempio io come nipote di un musicista, oppure Ilio Mizzolo come appunto figlia e genero si sono preoccupati di dare, quindi spesso magari parte da un'iniziativa singola, ma bisognerebbe che ci fosse un'attenzione anche istituzionale, cioè se per esempio ci fosse nei finanziamenti ministeriali una voce privilegiata per appunto iniziative che portano in luce musica italiana non conosciuta, magari questo porterebbe molti direttori artistici che di solito la evitano perché temono che tenga lontano il pubblico, magari a inserirla in programma perché viene già finanziata, perché magari c'è un finanziamento in più. Purtroppo c'è anche un discorso economico da fare, alla fine è sempre è spiacevole, ma bisogna anche contare sulle risorse, non solo sulle forze, diciamo, di chi suona, di chi organizza, ci vogliono anche risorse.
Fantastico, allora torniamo adesso con l'ultimo ascolto con Omizzolo, studio sul Trillo numero 5 Manera, interpretato da Andrea Mariani al pianoforte. E questa era la piccola gemma del studio sul Trillo numero 5 Abanera di Silvio Mizzolo, interpretato da Andrea Mariani al pianoforte. Vitale, parlaci un attimo delle tue attività, a parte quella delle due fondazioni che gestisci.
Dunque, l'attività dell'archivio musicale Guido Alberto Fano a Venezia, l'attività esecutiva con dei concerti appunto al Teatro La Fenice, il rapporto con La Fenice, mi ha portato 7 anni fa a far parte di una nuova associazione che si occupava della musica, della stagione di musica da camera al Teatro La Fenice. Il Teatro La Fenice ovviamente si occupa di lirica, di sinfonica, ma non direttamente di musica da camera, e quindi diciamo chiede a una società. Era entrata in crisi il rapporto con la precedente società organizzatrice, e quindi, vista la nostra esperienza, mia e della Sonia Guetta Finzi, che è presidente sia dell'Archivio Fano che di questa nuova società, l'associazione, ci hanno coinvolto. E questo è cresciuto ed è diventata un'esperienza molto, molto entusiasmante, perché organizziamo ogni anno una stagione di una ventina di concerti, con anche repliche, per cui insomma sono quasi 50 cose per le scuole, con questa associazione che si chiama Musicamera, e che organizza appunto tre concerti nelle sale grandi della Fenice, che sono una la sala grande appunto del teatro e una la sala del teatro Malibran, e poi tutti gli altri le sale Apolline, che sono una sala bellissima per la musica, per l'acustica, per l'eleganza, per un po' per lo sfarzo, la bellezza di questa sala. E quest'anno siamo riusciti a confezionare, io sono direttore artistico di questa associazione, e sono molto felice di essere riuscito a confezionare la stagione con grandi nomi quali Trifonov, Pletnyov, Janine Jansen, Andras Schiff, Lonquich, e poi molti interpreti di carriera internazionale, di fama internazionale, come il Quartetto Armida, il Kuss Quartet, il Quintetto Bartoldi, Ning Feng, violinista che ha vinto il premio Paganini 15 anni fa, insomma tutto di altissimo livello, ma anche con un'attenzione un po' proprio ai programmi, cioè ovviamente un'associazione deve tenere vivo il repertorio, però deve anche inserire delle cose diciamo non troppo scontate. E tra l'altro quest'anno c'è questa idea degli anni 20, perché noi siamo negli anni 20, ma gli anni 20 del 900, dell'800, del 700 sono stati molto significativi, e quindi si pesca un po', non tutta la stagione, ma un pochino si va a trovare i momenti importanti, gli ultimi lavori di Beethoven e di Schubert, i primi di Mendelssohn, per esempio, nell'800, oppure alcune cose importanti di Bach nel 700. Insomma, ci sono delle Stravinsky, Bartok, Janacek nel 900, Shortino, Birkebeltzmeier del 2020, perché c'è anche qualcosa di contemporaneo. Insomma, c'è un po' questo fil rouge, ma poi ci sono anche tante altre. Non è esclusivamente questo il tema, ci sono anche tante altre idee che si incrociano e che si intersecano. Ma devo dire che è davvero entusiasmante lavorare a quei livelli lì con il Teatro La Fenice.
Fantastico, innanzitutto complimenti, perché fa sempre piacere sentire di realtà italiane appunto che hanno successo, che riescono a trarre questi grandi nomi, e soprattutto il fatto che c'è qualcuno che si impegna anche a variare il famoso repertorio standard, no? Quindi complimenti un'altra volta. E siamo in chiusura e ti ringrazio tantissimo per essere stato ospite qua con noi stasera.
Grazie a te per l'invito, è stato veramente un piacere.
E anche in questa puntata abbiamo imparato cose interessanti e scoperto nuovi brani musicali grazie al nostro musicologo Vitale Fano. E Rivoluzione Classica torna martedì prossimo. Ora sta per arrivare il momento del blues con i colleghi di Mojo Station. Vi ricordo l'indirizzo email, come al solito, music@kcernitori.com. Aspetto i vostri messaggi. E dalla Rivoluzione Classica è tutto. Un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Kyoko Cernitori.